Molti nel mondo si definiscono cristiani, non ci sono, soprattutto nei paesi occidentali, non c'è problema per la gente dire ma io sono un cristiano. Eppure non credono in una vita dopo la morte. Molti, mi è capitato anche personalmente di parlare con persone che dicevano io sono cristiano, però non credo in una resurrezione perché nessuno è mai tornato dal regno dei morti. E mi dicono come fai tu a dire che esiste una realtà se non c'è mai stato nessuno? Ma se dici a loro che Cristo è tornato, molti mettono in dubbio, ma chissà se è vera, questa storia è più una fantasia. E questo dimostra che loro non credono nella resurrezione. E allora la domanda è: com'è possibile ancora definirsi cristiani se non credono che Cristo è risorto dai morti e ha pieno titolo di parlare per quello che riguarda l'eternità? Romani, capitolo 10, versetto 9, dice che se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E questa è un'affermazione importante perché ci dice: salvati da cosa? Da cosa si è salvati? Si è salvati dal giudizio divino, si è salvati dall'inferno, da una punizione eterna. Salvati dal peccato. Come ci si salva da tutto ciò? Come dice Paolo, se confessi con la tua bocca Gesù come Signore e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti. Una delle cose a cui si deve credere affinché una persona possa essere salvata e liberata dal peccato, dalla morte, dal giudizio, eccetera, eccetera, è quindi la resurrezione di Cristo. È fondamentale. Senza questa credenza tutto crolla. E Matteo culmina il suo Vangelo proprio con la storia della resurrezione del nostro Signore. Molti anni fa, in Canada, uno scienziato di un certo Hardy era alla ricerca della vera religione. Molte religioni dicono, si definiscono io o noi siamo la verità. E lui si è posto due domande. Qualcuno ha mai vinto la morte? E la seconda è, ha creato una strada che io posso percorrere? Praticamente solo due domande. E ovviamente ha fatto una ricerca scoprendo che Buddha, Maometto e metteteci tutti i fondatori di qualsiasi religione sono morti. E sono rimasti nella tomba. Ma la tomba di Gesù, invece, a differenza di tutti gli altri, l'unico caso, la tomba di Gesù è vuota dopo 3 giorni dopo la crocifissione. E quindi questo ha risposto alla sua prima domanda. E la seconda domanda che lui si è posta ha aperto anche una via che io posso percorrere? E ovviamente ha trovato la risposta in Giovanni 14:19, quando Gesù dice: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. E non è un'allusione al fatto che i discepoli sarebbero rimasti immortali ed eterni su questa terra. Quindi la sua resurrezione diventa la garanzia della resurrezione di chiunque crede in questo. La resurrezione di Cristo non è solo la prova che Egli è Dio, ma è il modello, come abbiamo studiato domenica scorsa, in Prima Corinzi, il prototipo della nostra resurrezione. Quindi non si può accettare Gesù e non accettare la sua resurrezione. E se riconosci che Egli è risorto dai morti per mezzo del suo potere divino, allora egli è assolutamente unico rispetto a tutti gli altri, perché nessuno è mai riuscito a risorgere dalla morte. L'uomo da sempre è alla ricerca di questa domanda e al concetto di eternità. Cosa succederà dopo la mia morte? Ecclesiasti 3:11 dice che Dio ha perfino messo nei loro cuori, nei cuori degli uomini, il pensiero dell'eternità. Quindi ogni uomo ha questo pensiero ed è un pensiero che Dio ha messo nei nostri cuori. Fa parte anche dell'essere umano avere una legge morale scritta nel cuore. Infatti abbiamo una coscienza che ci accusa o ci scusa quando facciamo ciò che è bene e ciò che è male. E come detto, da sempre tutti gli uomini hanno questo pensiero del dopo la morte. E quindi è per questo che questo scienziato Hardy ha posto questa domanda: cosa succederà dopo la mia morte? Ed è sempre la domanda che si sono posti tutti gli uomini, anche in varie culture. Così, curiosando, ho scoperto che gli indiani d'America, sapete, i pelli rosse, erano soliti seppellire insieme all'uomo che moriva, al guerriero che moriva, anche il suo cavallo, perché dicevano che avrebbe potuto cavalcare nell'aldilà e andare a caccia con il suo cavallo. I greci venivano sepolti mettendo nella bocca del cadavere una moneta. Questa moneta sarebbe servita per pagare il suo traghettamento nel fiume dell'inferno, o addirittura con delle torte per ingraziarsi gli dei dell'aldilà. I faraoni venivano sepolti nelle piramidi e dentro queste piramidi c'era sempre una barca a vela per poter navigare nella vita nell'aldilà. Quindi, a seconda delle varie culture, gli uomini si sono sempre interrogati su questa realtà e ovviamente hanno dato diverse risposte. Quindi c'è qualcosa dentro di noi che è stato piantato da Dio e che ci fa riflettere che cosa succederà dopo la nostra morte. E per dirla semplicemente, significa che tutti noi pensiamo in un certo modo che continueremo a vivere. Vivremo per sempre da qualche parte. E la domanda che ci dobbiamo porre è se avremo una vita eterna con Dio o una morte eterna lontano da Lui. E per essere sicuri di avere la vita eterna, la Bibbia, come abbiamo letto in Romani, dice di confessare Gesù come Signore e credere che Dio lo ha resuscitato dai morti. Ora, ci sono sempre state molte persone nel corso della storia che sono scettiche riguardo alla resurrezione e quindi negheranno sempre questo fatto. Ed è piuttosto popolare essere scettici nei confronti della Bibbia riguardo a tutto ciò che è contenuto. Molti sono scettici non solo sulla resurrezione di Cristo, ma sono scettici sul fatto che Lui sia nato da una vergine, riguardo al fatto che Lui sia Dio. Sono scettici sull'entità dei Suoi miracoli, e ovviamente sono scettici riguardo alla sua morte e sicuramente riguardo alla sua resurrezione. Eppure la Bibbia fornisce molte testimonianze riguardo alla resurrezione. E dice, Paolo arriva a descrivere anche il fatto che Cristo è risorto ha avuto una serie incredibile di testimoni oculari. Addirittura cita un episodio dove c'erano più di 500 persone che in una volta lo hanno visto. Quali sono le spiegazioni per questo fatto delle apparizioni di Cristo se le persone negano la resurrezione? Se diciamo che Cristo non è veramente risorto, come potremmo spiegare allora tutto questo? Ebbene, nel corso degli anni sono state avanzate molte teorie che rifiutano la resurrezione. La prima dice che Gesù non è mai morto realmente dopo dalla croce, praticamente era una morte apparente, una sorta di svenimento, e semplicemente è entrato in una forma di coma, potremmo dire, una specie di sonno profondo a causa di tutta la sofferenza patita sulla croce, e pensando che fosse morto lo misero nella tomba. Quindi, e quando lo avvolsero con la fragranza degli aromi e con la frescura della tomba, ricordate, era una tomba scavata nella roccia, in pratica questi profumi e questa frescura l'ha portato a risveglio, e in pratica quando è uscito i discepoli lo hanno scambiato, hanno pensato che fosse veramente risorto. C'è qualche possibilità che questo evento sia veramente reale? Beh, intanto è stato questa ipotesi del fatto di questa morte apparente è stata inventata da un certo Venturini nel 1600. Per 1600 anni gli uomini hanno sempre creduto che lui fosse morto e nessuno si è mai sognato di tirare fuori questa storia. Tutti conoscevano l'abilità dei romani nell'uccidere le persone, nel crocifiggerle, perché era una pratica che veniva fatta decine di migliaia di volte. Quindi loro erano esperti nel capire se una persona era morta o meno. E addirittura il Vangelo ci dice che quando arrivarono a Gesù, sapevano i soldati sotto la croce, avevano già intuito che lui era morto, infatti gli risparmiano il fatto di spezzargli le gambe, e gli conficcarono una lancia nel petto, da dove ne uscì dell'acqua e del sangue, dimostrando la rottura del pericardio attorno al cuore. E quindi si sono assicurati che Cristo fosse realmente morto. Se fosse stato in semicoma, in una morte apparente, allora dobbiamo concludere e pensare come ha fatto a essere sopravvissuto a tutta la tortura che ha preceduto anche la croce. Come ha potuto sopportare tutte le frustate, sopportare la crocifissione, sopportare questa lancia conficcata nel petto, sopravvissuto all'essere maneggiato come un cadavere, sopravvissuto per 3 giorni senza cibo né acqua e senza assistenza medica. Ovviamente avrà perso una gran quantità di sangue, e come ha fatto una persona in questa situazione spostare un'enorme pietra che era impossibile per una persona sola, scacciare una guardia romana e convincere tutti dopo che lui stava perfettamente bene e che era Dio. Addirittura, secondo il racconto di Luca, in Luca 24, questo uomo era in grado di camminare per chilometri, perché vanno verso Emmaus, quindi sono decine di chilometri da Gerusalemme. Come fa a camminare con i piedi lacerati dai chiodi? Ovviamente è una teoria ridicola. Bene, le altre teorie sono altrettante ridicole, per quanto la fantasia degli uomini si sia sforzata di dare delle ragioni. Addirittura c'è la teoria che dice della non sepoltura, il motivo per cui quando i discepoli, in particolar modo le donne, andarono la domenica mattina al sepolcro e non trovarono il cadavere, è perché semplicemente Cristo non è stato messo in quella tomba, perché gli ebrei, per paura del fatto che potessero inscenare una resurrezione, avevano gettato il corpo nella fossa della Gehenna, che era la sorta di discarica di Gerusalemme. Ma quella teoria non funziona, perché i capi religiosi allora volevano che la tomba fosse sigillata se dentro non c'era nessuno? Non ha nessun senso. E perché chiesero ai romani di custodirlo se la tomba era vuota? E perché hanno inventato la storia del furto del corpo? E perché non sono andati allora alla discarica a tirare fuori questo corpo di Cristo e dimostrare che era morto? C'è una terza teoria che dice che coloro che hanno incontrato Gesù sono state vittime di un'allucinazione. Quindi egli non è mai uscito realmente dalla tomba. Tutte le persone che credevano di vederlo hanno avuto un'allucinazione, il fatto che la tua mente crea un'immagine che però non è reale. Questa teoria dice che i discepoli volevano così tanto vedere Gesù Cristo che si sono suggestionati al punto di pensare che questa visione fosse una realtà. Ma anche questa teoria non funziona, e per molti motivi. La tomba era vuota e questo è un fatto concreto e non è un'allucinazione, perché io posso avere un'allucinazione, ma qualcuno avrebbe dovuto vedere la tomba piena. Se i discepoli volevano vederlo vivo così tanto da avere delle allucinazioni, ovviamente i romani non avevano alcun interesse di avere questo tipo di visione, quindi erano uomini assolutamente concreti. E come potrebbe essere allora la Chiesa costruita su delle allucinazioni? Come potevano 500 persone avere la stessa allucinazione nello stesso momento in Galilea? Oltremodo, nessuno dei discepoli si aspettava questa realtà, perché l'abbiamo studiato, tutti, a cominciare dalle donne, erano andate alla tomba non per dire «Oh, adesso oggi assistiamo a uno spettacolo grandioso», ma semplicemente per onorare il suo corpo. Erano tristi, erano increduli, si lamentavano della sua scomparsa, e quindi come potevano essersi suggestionati da avere delle allucinazioni e inventare una presunta resurrezione? Qualcuno dice, beh, hanno avuto delle allucinazioni di massa. E sono accadute delle allucinazioni di massa, perché a Fatima o in altri luoghi è successo qualcosa, perché Satana e i demoni possono anche creare questo tipo di evento. Ma certamente Satana e i demoni non farebbero mai avere delle allucinazioni a favore di Cristo. Ovviamente non lavorerebbero a suo vantaggio. E se veramente fosse un'allucinazione, la domanda è il corpo che fine ha fatto? Perché nessuno è riuscito a tirarlo fuori? Qualcuno dice che ha un'altra teoria, alla teoria della telepatia. Significa che Dio, in un certo modo, ha mandato delle immagini ad alcuni uomini. Questa non era per il loro desiderio, dei discepoli, ma era Dio che ha agito per far credere che Cristo era risorto. Ma anche questo non funziona, perché rende Dio un ingannatore. Ciò rende Dio una sorta di imbroglione e fonda il Vangelo sull'inganno. Se Dio dice che devi credere che sia risorto dai morti per poter essere salvato e la realtà dimostra che invece non è affatto vero, in pratica ci sta ingannando, e allora Dio diventa come Satana, un mentitore. Rende bugiardi tutti i discepoli, tutti coloro che affermavano di averlo toccato, di averlo abbracciato e di vederlo, di ascoltarlo, di parlare con lui, di mangiare con lui. Se era un'immagine mandata da Dio, come poteva avere una realtà di un uomo? E inoltre i discepoli sulla via di Emmaus neanche l'hanno riconosciuto subito, immediatamente, quindi cos'era questa immagine? Era un po' sfocata, che non hanno messo a fuoco la sua identità? E ancora una volta, se era un'allucinazione, perché il corpo non era più nella tomba? Un'altra teoria dice che, e soprattutto molto moderna, dice che la teoria delle sedute spiritiche. Un medium, qualcuno che è in contatto con gli spiriti, ha evocato lo spirito di Gesù morto con il potere dell'occulto. E anche questa non funziona perché non risponde mai alla domanda: dov'è il corpo? Perché non, la tomba è vuota? E come potevano toccarlo, parlare con lui? E ancora una volta tutti gli episodi che hanno vissuto i discepoli come una persona normale. Un'altra teoria dice: chi è apparso ha assunto l'identità, era un uomo che ha assunto l'identità di Gesù, qualcuno che l'ha impersonificato. Quindi era una sorta di sosia, un uomo che non è mai morto, ma un uomo che gli assomigliava e che ha fatto credere queste cose. Ma chiunque abbia impersonato Gesù, in un certo modo, per rendere credibile questa storia, avrebbe in un certo modo dovuto crocifiggersi lui stesso e infliggersi lo stesso tipo di ferite che Gesù aveva. Infatti, quando Gesù appare ai discepoli, in Giovanni 20:20 dice: mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Sempre in Giovanni 20:27, quando chiama Tommaso e gli dice: porgi il dito, qua il dito, e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato. Quindi quest'uomo che assomigliava così tanto a Cristo avrebbe dovuto avere lo stesso tipo di ferite per convincere i discepoli che lui era Gesù. E non sarebbe stato semplice farsi delle ferite del genere per generare questa impressione. E poi, come si spiegherebbe che allora questo corpo era in grado di passare attraverso i muri e le porte, apparire e scomparire? E come si spiega che questa persona a un certo punto sale in cielo alla presenza dei discepoli? Perché è quello che Gesù ha fatto secondo la narrazione della Bibbia. E pensate, i discepoli erano stati 3 anni tutti i giorni con lui, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e quindi non sarebbe stato facile impersonare Gesù da parte di un impostore. E dopo tutto, ancora una volta, dov'è il corpo di Gesù se qualcuno si è spacciato con una falsa identità? Perché la tomba, ancora una volta, era vuota? Ed è sorprendente la misura in cui le persone arrivano a dare delle spiegazioni ridicole per spiegare invece l'unica cosa a cui, se credessero, li salverebbe dal giudizio eterno. Renan, un famoso ateo francese, per distruggere la resurrezione, dice che la resurrezione è un mito creato da una donna, Maria Maddalena, che viene definita eccentrica, delirante e spaventata. Aveva 7 demoni ed era isterica fino alla follia. E questo ci dimostra l'accanimento delle persone che creano qualsiasi storia per negare l'unico fatto realmente possibile. Quindi si possono inventare un sacco di stupidaggini con l'intento di rigettare il vero Cristo. Ma tutte le prove sono contro ciò. E ci sono prove sufficienti nella Bibbia per credere alla verità. Ecco perché sono scritte nei Vangeli, affinché possiamo credere anche dopo 2000 anni che Lui è il Cristo, che è morto e che è risorto. E le prove ci sono tutte. Se Gesù non è risorto dai morti, allora perché le autorità non hanno mai mostrato il suo corpo? Avrebbero potuto fermare immediatamente il movimento della Chiesa, avrebbero fermato qualsiasi predicazione degli apostoli, avrebbero potuto mettere fine a ogni discussione. Ora, alcuni scettici lo hanno capito. Infatti c'è uno scrittore di nome Arnold che ha scritto un libro col titolo Risorto davvero, che dice a questa teoria, che dice che il corpo di Gesù è evaporato in quei 3 giorni. Beh, sembra ridicolo, e lo è, ma almeno ha capito il problema. La tomba era vuota e il corpo non si è mai trovato. E per quanto possa essere ridicolo, è l'unico che dice la può dare una giustificazione alla tomba vuota. Ma la teoria più comune, ed è quella che viene più sostenuta da tutti i critici, è quella del furto, cioè il corpo di Cristo è stato rubato per falsificare la resurrezione. Quindi, secondo questa teoria, i discepoli hanno affrontato le guardie romane, hanno rotto il sigillo, rotolato via la pietra e rubato il corpo. Alcuni dicono che invece sono stati gli ebrei che lo hanno fatto per assicurarsi che Cristo non potesse mai risorgere dai morti. E allora perché avrebbero dovuto metterlo al sicuro nella tomba e mettere lì una guardia romana se avevano intenzione di rubarlo? Tutto questo è ridicolo. Qualcuno suggerisce che lo abbiano fatto i romani, ma i romani non avevano alcun motivo di rubare il corpo di Cristo. Non credevano in Gesù o nella resurrezione e quindi l'unica ipotesi è che i discepoli lo abbiano rubato. E se anche avessero potuto, lo avrebbero veramente fatto? Avrebbero rubato il corpo, i discepoli? Andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, perché questa è una parte straordinaria della Scrittura. Quest'oggi vedremo semplicemente quattro versetti che ci danno questo aspetto di come il resto del mondo, se vogliamo dire, interpreta il fatto della tomba vuota, questo mistero della tomba vuota. Matteo capitolo 28 dal versetto 11 dice che mentre quelle andavano, fa riferimento alle donne che erano andate alla tomba la domenica mattina, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: e dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. Se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, presi il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. Quindi questa guardia romana, non sappiamo esattamente, ma si pensa almeno 16 soldati, perché la guardia romana era fondata da quattro gruppi di almeno quattro soldati, la domenica mattina si risvegliano da una situazione particolare che loro non sanno comprendere e vanno, si rendono conto che la tomba è vuota e vanno dai capi dei sacerdoti dicendo quello che era successo. Pensate, questo diventa un grosso problema adesso per i capi religiosi che avevano messo a morte Gesù. Sappiamo che sempre hanno cercato di ostacolare Gesù e Gesù è sempre stato ostacolato nel corso della sua vita. Fu usato uno sterminio di massa quando è nato, ricordate la strage di Erode, per catturarlo ricorsero al tradimento di Giuda, usarono l'ingiustizia per condannarlo a morte, usarono il ricatto verso Pilato per convincerlo a giustiziarlo e cercarono di usare la forza per tenere il corpo di Gesù dentro la tomba. E così sono disperati nel voler eliminare Gesù che anche quando risorgerà dai morti, qua nei confronti dei soldati useranno la corruzione per mettere a tacere la verità della resurrezione e inventarsi loro una menzogna. La vicenda si svolge come detto mentre le donne sono andate via, arrivano alla tomba, vedono l'angelo, sentono il terremoto, ricordate tutti questi eventi, e l'angelo dice: andate dai discepoli e dire che Gesù è vivo. E mentre loro vanno via, alcuni di queste guardie si rendono conto di questa situazione e il prigioniero che dovevamo o la consegna che dovevamo fare è andata male. Adesso siamo nei guai, noi. E così vanno dai capi dei sacerdoti e qualcuno dice: perché sono andati dai capi dei sacerdoti e non sono andati da Pilato? La risposta l'abbiamo in Matteo capitolo 27, versetto 65, quando Pilato disse loro, nei confronti dei capi sacerdoti, quando loro fanno questa richiesta di custodire la tomba: avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Sappiamo che a un certo punto Pilato se ne è veramente lavato le mani di questa storia, dice: volete le guardie? Ebbene, prendetevele. E quindi la guardia romana vanno dai capi dei sacerdoti, perché sono coloro che li hanno investiti di questo compito. E cosa riferiscono a questi capi sacerdoti? Dice che riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Non sappiamo, ma avranno raccontato del terremoto, avranno raccontato forse di una visione di questo angelo, non lo sappiamo. Sicuramente raccontano del corpo che non c'è più. E questo racconto diventa la peggior paura per i capi religiosi, perché il loro terrore che lui potesse risorgere adesso si è avverato in un certo modo. Ed è interessante notare che la notizia che Cristo è risorto arriva a coloro che non credevano. Ancora prima dei discepoli, i capi dei sacerdoti comprendono e sentono la notizia che Cristo è risorto, che non c'è più. E quindi la storia di questi soldati romani è un racconto veritiero, e loro credono al fatto che è un mistero, il fatto che non esista più. Tant'è che se facciamo un salto in Atti 4, quando la Chiesa comincia a moltiplicarsi e continuano a predicare che Cristo è risorto, i sacerdoti, ci viene detto in Atti capitolo 4, dice che giunsero i sacerdoti indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti. Se loro erano in grado di dimostrare che il corpo esisteva, che in qualche modo era stata fatta qualcosa contraria alla resurrezione, lì avrebbero spento questa cosa. E addirittura al versetto 16-17 dice: che faremo a questi uomini? Perché Pietro e tutti gli altri sono uomini invincibili che continuano a predicare questa cosa. Dice: ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui. Quindi l'unico espediente per finire con questa storia della resurrezione era la minaccia di morte. Non avevano alcuna possibilità di dimostrare il fatto che Cristo non fosse realmente risorto. Ed è interessante perché non negano mai il miracolo, vogliono solo impedire la diffusione. E questo è esattamente ciò che succede ancora oggi tra gli scettici e i critici. Non possono negare che Cristo è risorto. Non riescono a trovare nessuna spiegazione ragionevole e non c'è davvero nessun modo di negarlo, ma odiano talmente questo fatto e ne sono risentiti e vogliono impedire che vada avanti. Satana ovviamente lavora perché la resurrezione non venga creduta. Ricordate quando stavano crocifiggendo Gesù in Matteo 27, i capi dei sacerdoti deridevano Gesù sulla croce e lo sfidano dicendo: scendi dalla croce e noi ti crederemo. Ma Gesù ha fatto di qualcosa di più grande che scendere dalla croce. è uscito dalla tomba e quella notizia adesso li getta nel panico. Avrebbero dovuto reagire a quella notizia dei soldati, cadendo con la faccia a terra, abbracciare la verità che avevano crocifisso il Messia, il Figlio di Dio, vederlo come il loro Signore, dichiarare la loro fede nella resurrezione, pentirsi del loro peccato. Ma questo non gli interessava. E ancora portano avanti il loro scetticismo, la loro critica nei confronti di Gesù, la loro durezza di cuore, e in pratica vogliono eliminare qualsiasi tentativo di far credere e diffondere la notizia della resurrezione. E quindi riuniscono il Sinedrio e hanno questo problema tra le mani. Il corpo di Cristo non c'è più, la tomba è vuota, si è verificato un terremoto, è apparso un essere soprannaturale e hanno gli indumenti funebri in perfetta forma. E il corpo di Gesù non è stato scartato, il corpo di Gesù è passato attraverso questi indumenti. E loro sanno tutti questi fatti e quindi si riuniscono e hanno questa idea: creare una menzogna. Al versetto 12 dice: diedero una forte somma di denaro ai soldati. È interessante che prima della menzogna hanno dovuto ricorrere a corruzione. Ai soldati dovevano, li hanno pagati perché loro dicessero una cosa diversa dai fatti che hanno visto. Pensate, Giuda l'avevano comprate per 30 denari, ma qua il versetto 12 dice: diedero una forte somma. Adesso 30 denari non bastano più, perché qui ci sono molti uomini da corrompere e quindi la somma doveva essere molto più alta. E non hanno problemi nel tirare fuori i soldi, perché il loro obiettivo è, in un certo modo, ancora una volta, fermare Gesù. E al versetto 13 dice: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. Pensateci bene, è una cosa stupida quello che loro gli hanno chiesto di fare. Come potevano dire le guardie romane, se loro dormivano, dire con esattezza che cosa era successo mentre loro dormivano? È ridicolo. È come se dicessero: sappiamo quello che è successo nonostante stessimo dormendo. Beh, puoi avere un pensiero, forse è successo questo, ma non puoi avere nessuna certezza. Almeno questa storia spiega la tomba vuota e il luogo in cui si trova il Cristo e il corpo. I discepoli l'hanno rubato. E così i soldati diventano predicatore dell'antivangelo, in un certo modo, dell'antiresurrezione. Sebbene non abbiano alcun interesse in gioco, perché sono uomini rozzi, a loro non interessava Gesù, tutto quello che vogliono è diventare ricchi, quindi sono felici di prendere questi soldi. Anche se in un certo modo loro hanno un guaio in questa storia. Infatti non avrebbero dovuto dormire. Lo sapevano e, come vi ho detto, i turni di guardia erano fatti di 2 ore, quattro stavano svegli e gli altri potevano dormire. E già su 4 persone riuscire ad addormentarsi in un arco ristretto di ore è molto difficile, no? Perché cioè non è che hai tutta la notte davanti, hai solo 2 ore da stare sveglio. Ma c'è una ragione molto più importante per la quale non si sarebbero dovuti addormentare, perché in pratica loro hanno mancato all'ordine che avevano ricevuto. E sapete cosa succedeva a queste persone? Sarebbero dovute essere giustiziate. Non era da dire: ma ti diamo 6 mesi di prigione perché sai ti sei addormentato. La legge romana militare prevedeva che se la guardia perdeva il prigioniero, tu eri passibile di morte, non avevi sorta o giustificazione o scusante. E quindi questo è un problema non da poco per loro. Non solo erano stati corrotti, ma dovevano anche ammettere del fatto che avevano mancato il loro dovere da soldato. E quindi questa diventa una posizione rischiosa, perché la pena di morte era prescritta per i soldati che non avevano compiuto il loro dovere. E qui il leader, al versetto 14, i capi religiosi entrano in loro protezione e dicono: se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. In pratica sta dicendo: se mai questa storia arriva alle orecchie di Pilato, state tranquilli, ci pensiamo noi. Tanto avevano Pilato tra le mani, era in loro potere e quindi garantiscono loro la vita. E il versetto 15 dice: ed essi, presi il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. Quindi fecero come gli fu detto. E questa storia ha avuto il suo successo. Questa storia fu ampiamente diffusa tra gli ebrei e lo è ancora oggi dopo 2000 anni. Ma Matteo, 30 anni dopo, perché scrive intorno all'anno 70, dice che quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. Ed è ancora la migliore teoria dei critici per negare la resurrezione. I capi religiosi conoscevano la verità, la sapevano. La sapevano sia i romani che gli ebrei, perché non hanno mai negato i suoi miracoli, ma odiavano la verità e quindi si inventano una menzogna e i romani si uniscono per denaro. Così i non credenti diventano i primi annunciatori dell'antiresurrezione. E da quel momento il mondo sarà sempre pieno di persone che per qualche interesse mentono su Gesù. Dal punto di vista di Gesù è l'ultimo insulto contro di lui. Sempre Gesù è stato attaccato per la sua opera. Già all'inizio della sua vita i capi religiosi hanno attaccato la sua nascita unica, dicendo è nato da fornicazione. Pensate, lo hanno attaccato quando ha iniziato la sua vita, adesso lo attaccano sulla sua fine. E la Bibbia chiarisce che è nato da una vergine e tutte le prove indicano che è così. Ma se egli è Dio, nato da una vergine, allora devono accettare il fatto che quello che dice è vero. E se non lo accettano, quindi mentono sulla sua nascita, anche se i fatti sono chiari, mentono sulla sua resurrezione, anche se i fatti sono evidenti, la realtà è che amano il peccato e quindi odiano la giustizia. E quindi non è un confronto con le prove. Voglio dire, se guardiamo la resurrezione di Gesù, c'è una tomba vuota, ci sono degli abiti funebri in ordine, una pietra spostata, soldati romani che non si capisce che cosa hanno vissuto, anche loro una sorta di morte apparente o di svenimento, e poi tutta una serie di numerose apparizioni a Maria Maddalena, a Pietro, ai due sulla via di Emmaus, ai 12 la domenica successiva, sul mare di Galilea, ai 500 sul monte in Galilea, a Giacomo e agli 11 sul monte degli Ulivi. Sapevano che erano vivo e per questo i discepoli cambiano e predicheranno la resurrezione. I discepoli non hanno nessun dubbio sul fatto che Cristo è realmente risorto, addirittura da arrivare a morire per questa realtà. Non puoi trasformare le persone in martiri per una menzogna. Se avessero veramente rubato il corpo, perché sarebbero stati disposti a morire? Perché dovrebbero predicare un Cristo risorto che sapevano essere un inganno e morire per questo? Invece sono rimasti unanimi nell'affermare che Egli era vivo, unanimi nella loro disponibilità a morire per questa verità. La loro fede era così sicura e forte da essere incrollabile. Si opposero alle stesse autorità che avevano ucciso Cristo e sapevano che avrebbero ricevuto la stessa moneta. Ti metti contro queste persone, morirai come il tuo maestro. Ma hanno affrontato coraggiosamente gli stessi religiosi dai quali un tempo sono scappati via per paura. Ricordate quando Gesù fu fatto prigioniero, loro scapparono. Ma ora tornano indietro per confrontarsi con la stessa realtà, con una proclamazione di resurrezione. E questa predicazione ha così tanto successo che nel giro di pochi giorni migliaia a Gerusalemme credettero. Con quale potere allora trasformi dei predicatori codardi, semplici, poveri, analfabeti in conquistatori del mondo? Non con una bugia e neanche con un inganno. Pensate, erano uomini che non erano istruiti, non erano brillanti, non erano dei grandi oratori, non erano maestri nell'argomentazione, nella logica, non erano furbi o ingannatori, eppure la loro forza della predicazione di un Cristo risorto cambia il mondo e a distanza di 2000 anni ancora abbiamo questa realtà che va avanti. Quindi la resurrezione di Cristo, che Cristo è vivo, è l'unica spiegazione. Questi uomini credevano nella resurrezione e la predicavano e hanno avuto tutte le opportunità per accertarsi della verità di ciò. Lo hanno visto, hanno mangiato con lui, lo hanno toccato, lo hanno abbracciato, si sono incontrati più volte, potevano esaminare tutte le prove e hanno persino, come Tommaso, toccato tutte le sue ferite. Atti 1.3 dice che dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Quindi per 40 giorni questi uomini si sono convinti che non era un'allucinazione, era una realtà, così come lo siamo noi oggi. Prove infallibili che diventano talmente convincenti da dare la loro vita per questo. E lo Spirito Santo li ha ispirati a scrivere il Nuovo Testamento, che convincerà tutti coloro che sono aperti a questa verità. E dopo 2000 anni ancora ci sono persone che sono disposte a morire per questa verità. Gli ebrei non potevano negare la resurrezione, non c'era modo. Tutto quello che potevano fare era mentire. Ebbene, qualcuno potrebbe dire, non poteva essere vero che invece i discepoli avevano rubato realmente il corpo? Ma non si corrompono le persone con i soldi per dire la verità. I soldati hanno detto la verità ai capi ebrei e quindi dovevano essere corrotti per dire invece una cosa diversa. Quindi la menzogna diventa la più grande prova della verità della risurrezione. Sapevano che l'unico modo per spiegare una tomba vuota era che i discepoli avevano rubato il corpo e quindi è questa la menzogna che hanno inventato. Quindi i discepoli da codardi diventano coraggiosi e perché si sono convinti di questa realtà ed è ridicolo che le guardie dormissero tutte e potessero riferire esattamente quello che è successo ed è ridicolo credere che debbano essere pagati per dire la verità. L'unica spiegazione che ci rimane è che Gesù è risorto dai morti. E se è risorto dai morti, allora ha potere sulla morte. E se lui ha potere sulla morte, ha vita in sé, perché lui è la fonte della vita. E se lui è la fonte della vita, è Dio che dà vita. Se lui è Dio, allora ciò che dice è vero e quello che dice è che la salvezza avviene attraverso di lui. Il Signore Gesù è risorto dai morti. Ciò significa che Egli è Dio. Ma significa anche questo, che Egli ha compiuto sulla croce l'opera per la quale Dio lo aveva mandato. Dio Padre lo aveva mandato per compiere un'opera, che era di portare i nostri peccati, morire al posto nostro, essere punito per conto nostro, essere il sacrificio per noi. Ha portato il nostro peccato, ha preso il nostro posto e ha ricevuto il giudizio di Dio. E poiché l'ha fatto in maniera perfetta, ha realizzato esattamente ciò che Dio voleva che facesse. E quando risuscitò, è salito in cielo, ha preso il posto alla destra di Dio, dove viene e sarà sempre esaltato per sempre, e gli è stato dato un nome al di sopra di ogni nome, cioè il Signore, il Re dei Re. Perciò dobbiamo confessare Gesù come Signore, colui che ha pagato per i nostri peccati, colui che è risorto dai morti e che ha offerto un sacrificio adeguato che soddisfa Dio. Non c'è salvezza in nessun altro se non in Cristo Gesù. E dobbiamo confessare che Egli è davvero il Signore, poiché Dio l'ha nominato Signore per ciò che ha fatto, e dobbiamo credere che la sua resurrezione sia reale, altrimenti non potremo essere salvati. Questo è il piano di Dio. Questa è la parola di Dio per noi. La salvezza è per tutti coloro che confessano Gesù come Signore e credono con il loro cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti. Negare la resurrezione significa negare la sua divinità, significa negare la sufficienza del suo sacrificio e fare di lui un bugiardo, degli apostoli dei bugiardi, delle scritture, un libro che non contiene una verità. Credere nella resurrezione significa affermare che la Bibbia è vera, che Gesù è Dio, che è risorto e che il messaggio del Vangelo è la verità e solo Lui salva. Nel concludere questo discorso abbiamo considerato il più grande evento della passione del nostro Signore Gesù. Certo, abbiamo prestato molta attenzione a tutti i fatti che hanno preceduto la croce, alle percosse, alle frustate, ma ciò che occorre veramente guardare con attenzione, con grande profondità, è ciò che è avvenuto dopo la croce, e cioè la resurrezione. Ringraziamo Dio che la tomba di Gesù è vuota. È stata vuota per tutti questi secoli perché Lui vive e vive sempre per intercedere per noi. Lui vive e poiché Lui vive, anche noi viviamo mediante la fede in Lui. E poiché Egli ha vinto il peccato, la morte e l'inferno ed è salito alla gloria celeste, anche noi possiamo vincere il peccato, la morte e l'inferno ed elevarci alla gloria celeste e un domani sederci con Lui sul suo trono. Egli ha detto: «Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. E chi crede in me, vivrà per sempre». Ringraziamo Dio per la vita eterna in Cristo. Quando lasceremo questa esistenza terrena, entreremo in quella gloria eterna di gioia e pace nei cieli dei cieli. Ma solo se confessiamo Gesù come Signore e crediamo che è risuscitato mediante la stessa potenza dei morti. Preghiamo per i non credenti che siano inondati dalla convinzione di questa chiarezza, di questa verità di resurrezione, e che lo afferrino con tutte le forze, si pentano del loro peccato, confessando Gesù come Signore, affermino di credere che è morto per loro ed è risorto. E credendolo e riconoscendolo come Signore, potranno essere liberati dalla morte e dalla punizione per entrare nella vita eterna. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo potuto vedere, analizzare il mistero della tomba vuota. È vero, il mondo continua a inventare storie, come abbiamo visto questa mattina, giustificazioni per non credere all'unica verità, che Cristo è veramente risorto. E Signore, vogliamo ringraziarti perché anche noi eravamo come il mondo, credevamo. Molti di noi credevano a queste teorie e Signore, Tu un giorno hai aperto gli occhi del nostro cuore, ci hai fatto comprendere la verità e abbiamo confessato Cristo come Signore e abbiamo creduto che è risorto dai morti. Vogliamo pregarti di usarci come tuoi strumenti per portare avanti questo messaggio. Come i discepoli hanno affrontato le difficoltà dai capi religiosi in poi, anche noi che possiamo affrontare il mondo con le sue difficoltà e con i suoi ostacoli per portare avanti questo messaggio, affinché, Signore, il mondo che giace nelle tenebre possa godere della Tua grazia e misericordia per poter essere aperti alla salvezza. Grazie, Signore, vogliamo pregarti per questa settimana, che Tu ci possa usare, Signore, come strumenti di annuncio del Vangelo. In Cristo Gesù. Amen.